Da, 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 dan, 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 ah, quanta roba, ragazzi, quanta roba. Ho messo un monte di carne e fuoco, mi sono messo a fare il cuoco, no? Sì, ora, ma che cuoco, no? Si dice, ho messo molta carne al fuoco quando uno mette tanta roba in, insomma, in un argomento, in un programma, per esempio. Quindi, oh, c'è da sfrigolare, da sfrigolare, da sfrigolare. Sfrigoleremo? Sfrigoleremo. Lerò. Lerai, leremo, giù. E allora, leggiamo cose interessanti che voi mi scrive. Questa c'è in testa l'uccello? No, io non vorrei sbagliare, io riesci a avere il ragno. Anzi, ma io mi domando a Dio. Eh? Boh, guarda, è un gufo, una civetta, che è? Guarda, la si è messa. Io so che insomma, c'è cioè, la donna, vedo che c'ha in testa l'uccello, ma insomma, ragazza, state, che poi asca, mi asca addosso. Ma stai zitta, non diciamo nulla, non diciamo nulla. Ragno, cioè, che ci avrà domani? Perdersi in un quadro. Perdersi in un quadro. Beh, è una bella mail che mi viene da Alberto che mi scrive: quando mostrasti il quadro di quelle due persone sole, isolate l'una dall'altra, con la testa china, è vero? Ah, quel quadro, mamma mia. Venni assalito da una intensa sensazione, in questo caso un malessere, un'empatia con i soggetti. Questo mi accade solo con tele che arrivano dritte al bersaglio. Per esempio, pur giudicando un buon quadro, quello dei drogati, se quello che fece vedere in un secondo momento, non mi dava particolari sensazioni. Ho pensato, tra l'altro, di chiederti se fosse possibile averne una riproduzione fotografica del primo, che potrei fare personalmente. Caro Alberto, ti dico subito che quel quadro non è più in mio possesso. No, io, come dissi, dovevo liberarmene perché era impossibile che me lo tenessi lì, perché io se no stavo sempre a guardare quel quadro e non compicciavo nulla. Insomma, poi comunque un po' di tristezza, un po' di. Beh, insomma, io me ne sono liberato, l'ho regalato a una persona degna di averlo e di tenerlo. Quindi non ce l'ho più io, una riproduzione fotografica, non so, non saprei come fartela avere, nemmeno io, come dire, l'ho fotografato, perché sai, dice, che c'è chi fotografa tutto quello che ha, chi si tiene tutte le immagini di ciò che ha, che magari poi o vende o regala o di cui si libera, magari poi se glielo rubano c'hai comunque, uno c'ha l'immagine, c'ha la fotografia. Non ho fatto nemmeno una fotografia a quel quadro. Quindi in questo momento è in mano a un'altra persona che, boh, che ci posso fare? Comunque, che non si sa mai se si possa fare. Ho comunque, dice lui, un quadro nel cuore che mi dà da anni tantissime sensazioni diverse e fortissime, tanto che devo staccarmene con la forza dopo un po', altrimenti mi ci perdo dentro. Che bello questo. Allora non sono il solo. Più lo rimiro e più non posso fare a meno di pensare che l'artista dovesse essere un pazzo visionario, dotato di un'ispirazione trascendentale e che magari fosse in contatto con l'aldilà. Chi possiede una sensibilità artistica coglie al volo alcune sensazioni che devono passare dalla tela allo spettatore, e in questo caso c'è quasi un overdose. Sto parlando dell'Isola dei Morti di Arnold Böcklin, pittore esoterico che produsse, eccola qua, esattamente, diverse versioni del quadro in questione. E dice: ti mando quella che preferisco e io la mando a voi, così ve la vedete. Con un'incredibile storia dietro che giunse persino a interessare Hitler con la sua fissazione per l'occulto, e che è inutile che racconti proprio a te. Non c'è problema. Vuoi entrare dentro questo quadro in trasmissione? A me piacerebbe entrarci dentro se l'avessi proprio di ciccia, vero, più che in riproduzione. Intanto il nostro bravo regista Stefano Bartoloni ce ne fa vedere dei particolari. È veramente inquietante, veramente interessante l'Isola dei Morti. È bellissimo, è famosissimo oltretutto, e, anzi credo che abbia fatto anche, abbia ispirato qualche film dell'orrore, magari proprio di quelli vecchi in bianco e nero, c'è l'isola del dottor Moreau, qualcosa del genere è stato ripreso da questo quadro. Bene, poi ancora, attenzione che si può perdere facilmente la strada del ritorno, si corre il rischio di essere risucchiati, quindi entrare dentro a questo quadro difficilmente se ne esce. Beh, ora vedrò. Ti propongo anche un altro quadro che mi dà una terribile angoscia, L'urlo di Edvard Munch, anche quello, ma sono quadri famosissimi questi, eccolo qua, dalla forza evocativa terribile e affascinante allo stesso tempo, difficilissimo da descrivere a parole. Per sdrammatizzare, questo si sa, è stato anche rubato, poi ce ne sono anche quattro versioni di Munch dell'Urlo, è bellissimo, è uno dei maggiori capolavori. Però per sdrammatizzare, dice lui, vorrei sottoporre alla sua attenzione un altro grande artista, Gustave Courbet, lo dice a me Courbet. Una delle sue tele illustra la mia stanzetta, L'origine du monde. No, non c'è da vedere questa, non c'è da vedere, no, perché siamo in fascia pro tetta, capito? L'origine du monde, te lo posso descrivere, è una signora nuda, cioè si è tirata su i vestiti fin qui, è distesa nuda in primo piano, mentre allarga, insomma abbastanza formosa, allarga le cosce, si vede il pelo, si vede l'origine del mondo, che altro non è che l'organo sessuale femminile. È un quadro che io ho visto più volte, anche dal vivo, dal vero, si trova al Musée d'Orsay di Parigi, e l'ultima volta che ci sono stato mi sono divertito con la telecamera a stare dietro, perché è su una parete e ci si può appostare dietro una porta, per vedere l'effetto che fa alle persone che vengono a guardare questo quadro, perché proprio te la spiattella lì, non c'è niente di sporco né di pornografico, è l'origine del mondo, è una donna con i suoi organi riproduttivi, è un bellissimo quadro. Quel quadro lì era stato per tanto tempo nei magazzini per censura, poi negli ultimi anni l'hanno rimesso in circolazione e mi sono divertito a vedere le persone che venivano, guardavano questo quadro, specialmente le donne, così, no? Sorridevano o facevano finta di nulla, insomma reazioni più varie, però lo guardavano, però non ci si soffermavano troppo davanti, perché per carità di Dio, l'origine du monde, cioè il titolo poi fa mezza opera, cioè mezza è il quadro, l'altra mezza è il titolo, perché se fosse stato la passera del mondo, invece l'origine del mondo, quello sì, bene, molto bene. Beh, insomma, bello, dice, inutile dire quanto sia bello entrare in questa opera d'arte. Una breve riflessione, l'avvento della fotografia sconvolse il mondo pittorico, che fino allora aveva il compito di tramandare la realtà, e immensi artisti assolsero magnificamente a questo compito. Secondo me è dopo che i fotografi ne presero il posto che la pittura è diventata qualcosa di completamente nuovo e autonomo, costretta a diversificarsi e inventare nuovi modi per raggiungere l'anima dell'osservatore, riuscendo a modificare l'uso dell'occhio da mezzo per vedere a mezzo, a mero tramite di sensazioni. E intanto io continuo a seguirti dal mio autobus, approfittando dei semafori per darti anche un'occhiata. Ah sì, che bello, non mi dire in che linea tu sei, ma posso assicurarti che la tua è vera radio in TV. Saluti da Alberto. Sì, è vera, sì, lo dice anche il sottotitolo, come se fosse radio in TV, ma è tutto vero, è sia radio che TV, per carità di Dio. E poi ancora leggiamo qualcosa molto rapidamente. Ciao Gio, ho letto che a Pisa hanno rubato circa 40 gatti neri per farci delle pellicce. È possibile che nel 2008 accadano ancora queste cose? Che accadranno anche nel 2062. Ciao da Andrea e dal mio gatto Esidoro. Esidoro? Ciao. Miau. Piove, governo ladro. Oggi hai notato che da lunedì piove almeno un'ora al giorno, mi scrive Nedo, da lunedì scorso comunque, ma anche anche tutti i giorni, anche di più, insomma anche più di un'ora. Oggi, il 18 aprile, è il mio compleanno. No, davvero, non ce n'ho tanti, soltanto 38, e che sa fare? Gli altri invecchiano mentre io compio gli anni. Ciao G, non mi hai detto il tuo nome, ma ti faccio gli auguri lo stesso. E per farti gli auguri ancora meglio, ti dedico la pubblicità!
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Gente, gente, finalmente ce l'ho, finalmente ce l'ho, finalmente ce n'ho uno! Ah, era tanto che volevo averlo, eh. Ah sì, tutta la vita che cerco di averne uno. Poi non mi è mai capitato, per un motivo o per un altro, no? E ora ce l'ho, ora ce l'ho! Ma cosa, ma cosa? Non dite a nessuno, un incù? Oh no, non so che... No, ragazzi, per carità di Dio, è incunabolo. Oh, incunabolo. Sì, l'è qui, è questo. Ma, questo, aspetta, No. Effettivamente, però dice... No, avere un incunabolo per avere un incunabolo, sì, dice, oh, c'è un incunabolo, non lo compra, se compra un incunabolo, cioè, vabbè, ma cos'è un incunabolo? Ma cosa l'è che l'è un incunabolo? Un incunabolo è, dunque, allora, avete presente Gutenberg, no, la stampa, ha inventato la stampa a caratteri mobili, lui, insomma, l'inventore, i primi libri stampati li ha fatti lui, Gutenberg, la Bibbia, la famosa Bibbia, a metà del 400, del 1400, sì, tu ma di te. Allora, da lì inizia il libro. Prima c'erano i manoscritti, i codici miniati, bellissimi, meravigliosi, incredibilmente artistici, belli, fantastici, unici, eh? Ogni pagina una pecora, ogni pagina una pecora, davvero, perché era veramente una pagina, era una pecora che andava sacrificata, perché si faceva con la pelle di una pecora e veniva fuori una pagina, eh? Mamma mia, vabbè. Però Gutenberg disse, oh ragazzi, qui bisogna fare qualcosa di diverso, sempre a scrivere, sempre a miniare, sempre a... Facciamo delle cose che si possano riprodurre, tun, l'inchiostro, la stampa. Inventò la stampa. E eravamo a metà del 400. Ora, poi siamo arrivati ora che, insomma, che per carità di Dio, i libri. Però, allora, dai... Quella stampa era la via di mezzo fra il manoscritto e il libro che sarebbe venuto dopo. Queste prime stampe, cioè quelle che vanno da metà del 400 alla fine del 400, fino al 1500, si chiamano incunaboli. Cosa vuol dire incunaboli? Plurale incunabola. Incunabola. E vuol dire nella culla. Cioè, come dire, sono nella culla. Ecco, forse intendendo nella culla del libro, non so, vabbè, i primi vagiti, il bambino sta in culla, vabbè, insomma, nella culla, incunabolo, esatto. Sono rarissimi, se ne conoscono 350.000, di cui 110.000 sono in Italia, alcuni sono libri interi. Altri sono semplici fogli staccati perché ci facevano proclami, cose, tante cose hanno fatto. Quindi sono tutti incunaboli, l'importante è che siano stati stampati entro il 1500. E quindi io c'ho qui, ora ve lo faccio vedere, perché poi ora ci sarà anche un altro argomento. Perché uno cerca un incunabolo? Ah, un'altra cosa, anche nel 500, nei primi 20 anni del 500, per alcuni certe stampe si possono chiamare incunaboli ugualmente, perché ne ripercorrono la tecnica. Quindi c'è anche un... poi diventano cinquecentine, poi via, o seicentine, settecentine. L'incunabolo che ho qua e che ho da breve tempo acquisito al mio mondo, non è un incunabolo per un incunabolo, cioè, vabbè, è un incunabolo, sì, è bello, guarda, io lo tiro fuori, aspetta, oddio un viene, e si è ingrossato, ma si è fatto nocciolo, che è successo? Ecco qua, dai, ecco. Eccolo qui, insomma, guarda che bella pagina, è una pagina dei famosissimi, si può dire famosissimi, cronache di Norimberga. Questo è del 1493. Incunabolo a tutti gli effetti, le cronache di Norimberga. Tra l'altro, grande formato, guarda, ci sono delle xilografie, queste sono xilografie. Cosa vuol dire xilografia? Vuol dire incisione sul legno, vedi, guarda, sono re, ci sono personaggi di chiesa e così via. Ma quello che mi ha spinto a prendere questo incunabolo è questa, ecco, ora si vede questa figurina qui. Meno evidente, però molto interessante. Che cos'è? Ma è una cometa, Nini, eh? Ecco che qui, appunto, dall'incunabolo si passa all'argomento comete. Ah, che bello! Ah, che bello! Ah, che bello! Ecco, quindi, le comete, la cometa è quella di Halley, quella che vi ho fatto vedere adesso, da un incunabolo originale, c'è anche una bella carta filigranata, tra l'altro, che lo sostiene, che, su cui è stampato, del 1493. Halley, Edmund Halley, perché anche lì è tutta una storia. Edmund Halley chi era? Era un signore, sì, tutto pieno, lo vediamo, eccolo qui, bella faccia, sì, nato nel 1656, morto nel 1742, lui ha scoperto questa cometa a cui ha dato il nome di Halley, E questa cometa è stata riprodotta in un sacco di modi e in un sacco di epoche. Per esempio, vediamone un po' di riproduzione, guarda com'è bella questa, eh? Questa antica cometa, tutto questo cielo, questa cometa che arriva in mezzo a queste nuvole che sembrano quasi un baco arrotolato su se stesso, sopra una fortificazione, eh? Poi la prossima, vediamo, ah, questa cometa è bellina, eh? Questa qui è sempre la cometa di Halley, sì, è sempre la cometa di Halley, questa è dal Ethica Naturalis, Norimberga 1690, ecco, qui già, siamo già nel 600, questa è la cometa di Halley su Gerusalemme, vediamo la cometa e vediamo Gerusalemme, liberata, boh. Poi abbiamo un'antica cometa del 1652, Guarda che carina. E poi un'altra ancora, qua del 1680-1681, tutte riproduzioni, naturalmente sono posteriori a quella che vi ho fatto vedere io. Poi abbiamo, ecco, qualcosa di molto simile, Liber Chronicarum 1493, ci siamo nell'epoca, molto simile a quella che vi ho fatto vedere io. E un'altra ancora, ecco, questa è veramente molto simile, se noi la mettiamo a confronto, non so, con quella mia, inedita perché, ecco, la vediamo, è molto simile a quella che abbiamo visto prima, sì, magari, vabbè, forse la fotografia la fa vedere in un certo modo, ma può darsi che, però non è la stessa, ma è molto simile e viene praticamente dallo stesso libro, il libro, come dire, ho cercato molto su internet queste immagini, ma uguale a quella che vi ho fatto vedere io, che c'ho io di ciccia vera, dal foglio vero, non l'ho trovata, ce l'ho io, l'ho fatta vedere io. Poi c'è l'arazzo di Bayeux, siete mai stati a Bayeux? Ecco, l'arazzo di Bayeux è lungo 70 metri, è una striscia lunga 70 metri che io ho visto personalmente ed è bellissima, c'è un museo che stende questi 70 metri di arazzo, che è tutta una specie di striscia fumettata. E qui vediamo, c'è scritto Isti Mirant Stella. Infatti, guarda, indicano lassù tutti con il dito e fanno vedere la stella. E Isti Mirant Stella. Eh già. Se vi capita, andate a Bayeux a vedere la razza di Bayeux, perché è una cosa unica al mondo. Ecco, quindi volevo anche cercare di capire quello che c'è scritto su questo incunabolo, perché è un latino un po' particolare, l'ho fatto a Norimberga. Insomma, è un latino strano, sai, nel 400 già c'è scritto varia annunziata prodigia anno 1456 in Sabinis mense februario Vitulo capitibus duobus ortum rone sanguine, apud Venere sportam in Ligurio carnes pluisse. Beh, si capisce benissimo. No, come no? Si capisce in cunabolo? Capisce in cunabolo? In agro piceno ortus in faust dentibus fer facie insolite magnitudinis. Questa è capita, dai. Vabbè, come capita? C'è una belva feroce con questi denti di insolita grandezza, dentibus fer facie insolite magnitudinis. E poi future calamitatis quae postea secuta est magna facto indicia. Cioè, quindi si pensa a delle future calamità. Cometes, ecco perché c'è la cometa, cometes grado 15 cancri in Oriente, ma io dico i numeri, sì, dico questo, sì. In Oriente mense junius visus est, è stato visto appunto una cometa, 15 cancri in Oriente, la costellazione del cancro, no? Inde anno frequenti cometes qua nigru appellant, 1457 anno junio mense grado 20 pisciu, i pesci. Pisciu, scritto così. Mensem visus vare mortalium mentes affecit. Insomma, fece anche dei morti. Cioè, la cometa porta male, dice di solito, no? Terremotus maximus anno 1456, die quinta decembris, bora noctis undecima, in memoria hominum no fit solegif tam vehementes. Uomini non hanno visto mai un terremoto così veemente come quello dell'anno 1456, che appunto a dicembre, l'11 dicembre, bora noctis undecima. E poi in Neapoli, cioè a Napoli, Beneventor, e a Benevento, multi salis civitatibus e villis circostantibus, erco multa templa in Neapoli, palazzi ad homo, insomma, sono cascate case di qua e di là, pompa a Napoli, a Benevento, pompa un po' questo terremoto, a causa della cometa che naturalmente non ha portato bene e ha fatto questo. Questo l'ho ricopiato da quel foglio che vi ho fatto vedere, da questo incunabolo, per farvi capire quanto le comete siano state sempre fonte di paure, di superstizioni, di mamma mia, cosa succederà, cosa succederà. E quindi ora questo me lo devo mettere in un bel quadretto con due vetri, perché si deve vedere da tutte e due le parti, e niente, finalmente c'ho l'incunabolo e abbiamo potuto anche parlare della cometa di Halley. La cometa di Halley tornerà, io non la vedrò, mi dispiace, non la vedrò più, lo so, perché tornerà nell'estate del 2061, io sarò morto e sepolto nel 2061, e io sicuramente sì, quindi insomma se qualcuno di voi riesce a vederla, se la goda, nell'estate del 2061, l'abbiamo vista nel 1986, noi, insomma, io l'ho vista nell'86, ma più di una volta nella vita è difficile. C'era stata nel 1910, prima ancora nel 1835, ma la cometa di Halley, quella che abbiamo visto ritratta in tanti, perché è quella che più ha colpito gli uomini, beh, insomma, fino dal 240 avanti Cristo se ne ha notizia, e quindi via via, poi dopo Cristo, 66, 142, 218, e poi appunto nel 1456, ed è quella di cui parlano queste cronache di Norimberga e così via, dell'86, sì, beh, insomma, vabbè, allora, l'appuntamento è per il 2061, giusto? Dico bene? 2061, chi c'è, chi c'è, va a pigliare un dollè. Vabbè, le comete però non portano male, secondo me, hanno portato Gesù, credo, è vero, i magi, no? Forse, chissà, andiamo. Oh, andiamo, perché incunaboli o no? Sì, io adesso canterò. sì. O si è, ho voglia. Sapete, una volta alla settimana come dire, semel in anno licet insanire. Dice, ma una volta all'anno si può diventare pazzi? No, io una volta a settimana. Dunque, una canzone, sì, una canzone molto famosa, molto famosa, perché 30 anni fa John Lennon l'ha cantata, ha fatto una sua versione di Stand By Me. Stand By Me, che bella, bella, semplice, una canzone anche dal testo molto semplice, ma è la semplicità che conta, no? Capito? Sappiamo, è di grande successo, una canzone che non finisce mai, no? Sai questa? Che cosa dice questa canzone? Perché a volte non si cantano, si ascoltano e non si sa che cosa vogliano dire. Stand By Me, cioè stai con me, ma c'è qualcosa di più di stai, cioè stay, cioè stand. Stand significa stare in piedi, no? Stand, I stand, sta in piedi. Ecco, allora si può dire stai accanto a me, stammi accanto, no? Stammi accanto, stand by me, stammi vicino, non solo stai con me, ma stammi a fianco, no? E quando verrà la notte, quando ci sarà buio, l'unica luce che vedremo sarà la luna, non avrò paura perché tu sarai con me, finché tu stai con me e io non avrò paura. Cara, stai con me. E poi se il cielo che noi guardiamo venisse giù, crollasse giù e le montagne venissero giù fino al mare, crollassero, io non piangerò. Non piangerò perché nemmeno la lacrima, perché tu sarai con me, fino a che tu starai con me, stai con me, stai vicino a me. Stai con me. Anche se tu hai dei problemi, stai con me, stammi vicino. Semplice. Vedete, è una canzone che si può pensare che si rivolga al Signore, perché quando il Signore ti è vicino, cioè, niente ti fa più paura, eccetera. Però a un certo punto c'è darling, cioè cara, cioè diventa una donna, insomma. Celentano, che ne ha fatto la sua versione con Pregherò, molto vaticanista, effettivamente, già Celentano l'ha presa sotto l'altro aspetto, insomma, più spiritual religioso. Però è bella così. La scrisse e cantò Ben E. King 30 anni fa, la prese lui, John Lennon, e fece la sua versione. E io faccio la mia, nel senso, attenzione, io voglio dire, io canto queste canzoni. Ecco, ma io non canto queste canzoni, io non sono qui per, non voglio cantare per dire oh lui canta, no, ve le voglio solamente ricordare, cioè, la mia è come un accennare queste canzoni, no? Quindi non ho ambizione di cantare, no? Ma di ricordare insieme qualche canzone così dal vivo, ed è già la quarta se non sbaglio che vabbè, è mica facile questa qui. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I want to be afraid. No, I want to be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand now, stand by me. Thank you.
trouble, won't you stand by me? Oh, 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 stand by me. Oh, stand, stand by me. Stand by me, stand by me, stand by me, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, 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 stand by me. Oh, oh, stand now, stand by me. Stand by me, stand by me, stand by me, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, 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 stand by me. Stand by me, stand by me, stand by me, by me.
Darling, darling, stand by me, stai vicino a me, che non avrò più paura di niente, paura, nemmeno di Tafiuro, non ho paura. Vabbè, 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 vabbè. Senti, 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 ma ti ricordi dov'era Pupo ieri? Dov'era Pupo ieri? In riunione. Pupo ieri era in... Scusa. Riunione. Ma oggi ci sarà... Aspetta, scusi signora con l'uccello sulla testa. Avevo detto, lo richiamo domani, eh? Saprà, se è in riunione anche oggi? No, allora, no, allora ditelo, eh? Vediamo un po' io, eh? Allora, devo, ah, sì, 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 no, no, aspetta, 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 devo fare una cosa. Ecco, ecco, c'è tutto un prefisso del prefisso. Ecco, dunque, che c'è? C'è qualcosa che non va? Allora, prendo, ecco. No, non funziona quel prefisso che mi è stato detto ultimamente. Proviamo con quello vecchio. Ecco. È tornato quello vecchio. Perché ogni tanto, per dei motivi di tecnici, non so, bisogna cambiare, invece di fare lo zero, fare un'altra cosa. Vabbè. Ora invece tutto regolare.
Pronto?
Pronto, sì, buongiorno. Buongiorno, vorrei parlare con Pupo, per favore.
Chi lo vuole?
Sono il G.
Non ho capito, mi perdoni.
Mi chiamo G. Devo parlare con lui un attimo. Sono in trasmissione.
Mi può dire il suo nome?
Ho detto che mi chiamo G.
Glielo G?
Dica. Sì, G. Glielo dica, glielo dica.
Attenda solo un secondo, eh.
Grazie. Sì. È la vocina sua, stai.
Lo può richiamare più tardi? Siamo all'Olimpico a fare un servizio fotografico?
Sì, mi sono un po' rotto, arrivederci. No, basta, senti, abbi pazienza, è diventato troppo prezioso. Ma è diventato troppo prezioso, lo so, ragazzi, sono quelle cose. Si è sentito la sua vocina, non poteva, sta facendo un servizio fotografico. Io invece sto facendo una trasmissione in diretta e non posso chiamarlo in altro momento. Oh, vabbè, d'accordo, per carità di Dio, per carità di Dio. Prima mi chiamava lui, sì, veniva in diretta, diceva, mandami in diretta. E ora, per carità, va bene, no, va benissimo. Prendiamo i giornali e vediamo cosa succede nel mondo. Allora, perché Pupo è in... Ok, va bene, lascia fare. Prendiamo i giornali e divertiamoci con essi. Stand by me, stand by me, su di noi, ma giù di noi nulla, sempre su. Dunque, allora vediamo, la nazione e l'unità, guarda, sull'unità stessa c'è una vignetta che dice, la bambina chiede al babbo, oggi è il compleanno di Rita Levi Montalcini, già è vero, 99 anni, mamma mia, come augurarle lunga vita? Il babbo risponde, auguriamole di vedere il prossimo governo di sinistra. Lo dice l'unità, pensate, se ne rendono conto. All'Italia Berlusconi fa scappare Air France, eh? Sì, no, dico, fa scappare Air France, perché fa scappare? Via, sono scappati subito. Mentre Sulla Nazione leggiamo: sia le ronde e l'Italia si spacca. Cioè, qui si parla di ronde, siamo in primavera, ma le rondini dove sono? Le ronde sono una cosa, le rondini dove sono? Le ronde, facciamo le ronde in città, ma le rondini con tutta questa pioggia, io non l'ho ancora viste, ci sono, avete viste voi? Le rondini, sai, le ronde, ma le ronde invece sì, Maroni, ministro in pectore. Pectore. Giusta la vigilanza dei cittadini. Di Pietro insorge: sono anticostituzionali. Berlusconi: uno dei primi atti del governo riguarderà la sicurezza. Ezza. In Spagna espulsioni doppie rispetto alle nostre. Vedi? Che poi Zapatero dice: Zapatero, doppie. Cioè, noi ne mandiamo a casa 2 su 100, loro ne manderanno 4. Sai, vabbè. Ma intanto sgozzata e nuda in camera da letto a Montecatini. Terme. La donna era tornata da poco dal Brasile. Montecatini, non so perché, è pieno di brasiliane. Ma quelle mettono tutti gli annuncini, vero? Trovato un'agendina piena di numeri telefonici, a Lecco scoperto in un sacco il corpo di una giovane. Insomma, era roba. Le donne, vedi? Ma che ti devo dire? Risparmio record per il taglio dell'ICI a Firenze, il capoluogo toscano è in vetta tra le città italiane per il peso della prima casa, cioè a Firenze si paga più degli altri di ICI. Abolendo l'imposta ogni famiglia risparmierebbe 327 euro, ogni famiglia, c'è chi risparmia di più, chi risparmia di meno, ovviamente. Però insomma, la giunta, solita statistica, e c'è sempre saputo, no? Perché quando alle regioni dicono, o ai comuni, dice, voi potete mettere un'aliquota da A, non so perché a Firenze fa sempre l'aliquota A, non da, ma A, cioè quella più alta, o come mai? Dice, ce ne danno facoltà, già, certo. Bisogna i soldi. È vero. Vediamo un po' se Moggi contro i gay. Che gli hanno fatto? Cacciamoli dal calcio. Grillini e Luxuria. Omofobo. ma scusa, ma cosa c'entra? Cioè, se uno gioca a calcio, ce ne sono dei giocatori gay? Ce ne sono, sì. Non vedo perché non dovrebbe giocare. Lascialo giocare. Ma poi nello spogliatoio, se l'altro giocatore un volo succede nulla, no? Ecco, allora qui le ronde, braccialetti a chi esce dal carcere, linea dura contro i delinquenti, ora il fatto della sicurezza è la cosa più importante, importante, ma non era importante anche prima? Cioè, a me sembra che siamo arrivati a un punto di rottura. Io ieri in centro ho visto che a Firenze avevano dato fuoco a un cassonetto, si è danneggiata anche una macchina che stava parcheggiata lì, ecco, perché? A 2 passi da casa mia. Quindi passava lì un puzzo di bruciao, un cassonetto, buttavo fuoco. Che bello, così. Perché siamo arrivati a questo punto e ora? Ora, chi ci ha fatto arrivare a questo punto? Perché siamo arrivati a questo punto? Allora, perché io ho sentito a Radio Radicale, sì, perché ogni tanto è bene ascoltare le radio che ti fanno sentire conferenze stampa, una bella conferenza stampa del 2006. Ah, dice, come mai? Era la conferenza in cui interveniva la Bonino, Frattini, tutti quelli che, perché noi accoglievamo nella comunità europea nostra i romeni e i bulgari. Erano tutti contenti, felici di accogliere queste persone, sì, e ora? Era dal 1 gennaio 2007 c'era questa entrata, e ora? Ronde, pum, questi qua, questi là, ma tu sentissi che discorsi idilliaci facevano, è sempre troppo tardi, dicevano, meglio tardi che mai che siano entrati a far parte dell'Europa e così via, possano entrare nelle nelle nazioni come vogliono. Ma sì, ma certo, ma certo, ma certo. E poi ora dicono il contrario, perché boh, non so come mai. Ci sono dei paesi in cui hanno pensato subito a fare una moratoria, dice sì, no, fino all'inizio. Ora entra solamente, deve entrare anche loro, sono europei. Noi, ma che vieni, ma vieni anche te, ma vieni anche te, ma sono venuti tutti. Bene, squillo brasiliana sgozzata, qui c'è l'articolo, seminuda sul letto di casa a Montecatini, ma il killer ha lasciato tracce del suo sangue. Perché i killer sanguinano? Perché sanguinano i killer? Non lo so. Riceveva uomini in una zona bene, riceveva uomini. Ma guarda un po'. L'è pieno, Montecatini, è una delle zone più brasiliane della Toscana o dell'Italia, cioè dove ci vanno questi signori un po' attempati a farsi le acque, i fanghi, o quello che c'è, insomma. E quindi ti trovi gallerie d'arte con quadri cari e prostituzione, ovviamente questa poverina, non per questo deve essere sgozzata e uccisa, per carità di Dio. Isabel Cristina McCarthy, 46 anni. Dunque, poi ancora, federalismo fiscale, novità sui ministri. Ah, quindi dice Berlusconi, novità sui ministri, perché Bossi ha detto, i ministri saranno questo, questo e questo. E poi Berlusconi ha detto, lo dico io, questo dico io. E subito il federalismo fiscale. Veltroni intanto, di Veltroni parleremo tra poco, alla lavagna, rotta verso l'UDC, Veltroni non ascolta il nord, dice rotta verso l'UDC, proprio rotta, nel senso, bocciata l'idea di Cofferati, faremo dei coordinamenti regionali, ma insomma se voglio mettere con Cassini, capito? Ma Di Pietro, non deve fare gruppo unico con loro, non deve fare una fusione con quel partito, no, non fa più nulla, sta per conto suo. Ma come sono? Fanno i patti e poi dopo, se hanno un piccolo, anche buon risultato elettorale, borda, va più bene. Ma questa è la politica. Tromba. Chi, Di Pietro? No, non so. Tromba d'aria a Pisa. Frana e Lunigiana, danni sulla costa, chiusa la strada a Monzone. Madonna ragazzi, perché? Ma che è tutta questa faccenda della primavera? È primavera! Svegliatevi, bambine. Vabbè, le bambine dormono ancora, mi sa. Ecco, e dormono. Dunque, abbiamo poco tempo, ma vediamo se l'unità ci dà qualcosa. Berlusconi, ecco le prime grane. Fuoco amico su Calderoli. Eccola qui, vedo, buon compleanno Rita, bello, questo del PD va visto, perché oggi è anche il compleanno di questa grande donna, Rita Levi Montalcini, vediamola, perché compie 99 anni, ragazzi, sono quasi 100, e qui c'è il PD appunto che fa gli auguri a Rita Levi Montalcini, che ha votato tante volte, è andata a votare quella donna tutta storta, tutta sorretta, perché essendo senatrice a vita, no? E qui sono tutte le firme, tutti i nomi di chi fa gli auguri a Rita Levi Montalcini. Che vuoi fare? L'hanno utilizzata, ora le fanno gli auguri, finché dura, poi che succederà? Quando muore un senatore a vita, ne fanno un altro, no? E chi lo fa? Il Presidente della Repubblica. Sì, il Presidente della Repubblica è sempre napoletano. Attenzione, non è che potranno fare, che so, Mike Bongiorno, no? Senatore a vita, come vorrebbe tanto, no? Ecco qua, Roma città aperta per una nuova stagione di cultura e creatività. Roma città aperta, come non mi piace. Roma città aperta, ma vi ricordate, c'è Roma città aperta il film, che mi ammazzano la Magnani, mi ammazzano. Roma città aperta, guarda Rutelli, vedi, tutto per farsi votare. In realtà questa parola città aperta credo che non piaccia più a nessuno ormai. Troppa apertura, troppo spiffero, troppa gente. Meglio Roma città ideale, come ho sempre pensato di dover chiamare una città, ovviamente. C'è questa battaglia. Pare che se perde anche a Roma il PD, Veltroni se ne vada. Dove va? Non lo so, ma intanto pubblicità.
Ciao oggi, come va? Non c'è male, sono qua.
Ecco, come promessovi, la lavagna ci aspetta. Ci aspetta perché perché guarda, ce n'ho due di cose oggi, ce n'ho due di cosine da scrivere alla lavagna, prima una e poi l'altra, eh? Andiamo, vince un me? Sì, dai. Ok, allora, vediamo che cosa, intanto cancelliamo Antonio Di Pietro, cancelliamolo i suoi congiuntivi, i suoi tentativi. Allora, la prima cosa, stamattina guardavo la 7 Omnibus, no? E tutte le volte che fanno un dibattito politico la mattina danno un titolo, a volte sono dei giochi di parole, a volte insomma titoli come questo, e io leggo questo titolo: le sicurezze di Slivio. Ho detto, ma che è un poeta latino Slivio? Chi è? Slivio. Boh, le sicurezze di Slivio. Dopo un po' lo levano. Cioè io avevo già capito, E hanno corretto le sicurezze di Silvio, ecco, era Slivio, ma... Ora io dico, 1, 2, 3, 4 parole, no? 4 parole da scrivere, messe in croce, come dire, 4 parole... su 4 parole riescono anche a fare un errore, alla 7. Un'altra volta segnalai, non era un errore, ma era una parola che di insomma c'era una cosa che cambiarono per censura, perché furono censurati in corso di trasmissione. Questo invece è proprio un errore, su 4 parole, signori, quello che fa di lavoro il tastierista, no, quello mette praticamente i titoli e le cose. Ma un errore su 4 parole, Slivio invece di Silvio, un attimo d'attenzione, Dio mio, ma questo è un errore veniale, è veniale, lo leviamo subito. Molto peggiore è quello che invece voglio additarvi col dito, vi addito, e riguarda appunto, come ho detto prima, Walter Veltroni. Ho sentito la sua ultima conferenza stampa, un pezzettino finale, e l'ho beccato subito. Veltroncello, Veltroni. Rispondendo alla domanda, lui ha detto, e qui cascano veramente le braccia, diciamo, no? Se no anche altre cose. Vuole che le cito, vuole che le cito il caso della sicurezza? Questo ha detto Walter Veltroni. Vuole che le cito. Va bene che sta tanto sindaco di Roma e a Roma parlano così, ma non è vernacolo questo, non è dialetto. Questo è errore, bello e buono. Vuole che le cito. Ma scusa, ci vuole tanto a dire vuole che le citi? Vuole che le citi? Vuole che le cito. Walter Veltroni! Veltroni! Nell'italiano Cialtroni, Walter Cialtroni, eh? Va mia bene, o sì? Vuole che le citi? Guarda, io la citerò, ecco, la citerò in tribunale della lingua italiana, guarda, se ne può più di questa gente. Ma, vedi, giorni fa ho beccato Berlusconi, no? Per dire, chiunque fosse andato al governo è gente di questo calibro, eh? È gente di questo calibro, cioè di nessun calibro. Vabbè. Guarda, sposto la chitarra. Ah! When the night... Scherzavo. When the night has come... Bene, allora, vediamo che cosa avete scritto voi. Te mettiti qui come al solito, ok? Vai. Allora, ecco qua. Ciao, oggi sono Samuele da Cerreto Guidi. Ti volevo dire che oggi è il mio compleanno, compio 19 anni. Mi potresti fare gli auguri dalla TV? Sei un mito. Ma certo che ti faccio, ma per carità di Dio, caro Samuele, i tuoi 19 anni, che bello, 19 anni, eh? È bello avere anche tanti ragazzi della tua età all'ascolto e alla visione del mio programma. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con i giovani, vero, con i giovani, anche quando ero più giovane. Ora sono meno giovane, ma il rapporto è sempre bello e fresco. Bravo G, grazie everyone. De che? Cioè non so a cosa tu ti riferisca. Spero alla canzone. Vabbè. Oggi, ma è la testa di Atena? Testa di Atena? Cosa? La testa con l'uccello. Ah, sì, no. No, è una festa di... Non lo so, siamo zitti, no. Poi si arrabbia. Oh, dunque, grande G. Purtroppo, come diceva in un precedente messaggio Paolo 84, Lucca è sempre più presa d'assalto dalle multinazionali e ogni anno qualche negozio storico chiude. Siamo rimasti in pochi nel centro storico e la maggioranza sono stranieri. Comunque noi si tiene duro. Sei? Aspetta, perché è lungo. Contento del vincitore del Grande Fratello, Max Di Lucca. Sai che mi sono addormentato e non ho... Ok, è già finito il tempo. Io pensavo di averne un po' di più in questo frangentino. Mi dispiace, leggo fine e finisce. Vabbè, di solito riesco a leggere anche un po' di messaggini, oltre alla lavagnetta. Va bene, ragazzi, tanto domani siamo qui di nuovo. Devo lanciare la monetina, tutti gli altri che non ho letto ora me li scrivo, va bene? Ha detto no, peccato. E boh, ciao a tutti da G. A domani, ciao.
Ciao G.